Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di una donna eccezionale vissuta nel 1600, da un nome molto lungo, Elena Lucrezia Corner, o Cornaro nell'accezione italiana, Piscopia. Una donna, dicevo, eccezionale, extraordinaria. Normalmente la definiscono una rivoluzione culturale che lei ha portato avanti, a me piace di più definirla una evoluzione. Le rivoluzioni mi ricordano sempre qualcosa di campi di battaglia, di sanguinolento. E invece Elena è stata protagonista di una evoluzione culturale, ma anche sociale. E perché? Perché è stata la prima donna ad essersi laureata al mondo, nonostante ci siano delle altre storie che dicono che forse altre donne si sono laureate prima di lei, e poi conosceremo anche queste altre donne nel corso della storia. Ma in realtà di queste altre donne non c'è traccia storica, non c'è certificazione ufficiale della loro laurea. Quindi di fatto Elena Cornaro è la prima donna ad essersi laureata nel mondo nel 1678 all'Università degli Studi di Padova, che allora ancora si chiamava Studio Patavino. E è una donna che ha fatto quindi la storia di questo Ateneo, ma da questo stesso Ateneo, devo dire, è stata anche dimenticata, anche se negli ultimi anni, proprio con un premio a lei dedicato, un premio di laurea a lei dedicato, è stata rivalutata molto la sua storia, ma anche la sua figura. E quindi è importante oggi ricordarla come prima donna laureata al mondo, come dicevo, ma anche per molti altri aspetti, dei quali ne vedremo qualcuno. E in questi ultimi anni, devo dire, torna sempre con più frequenza la storia di Elena Cornaro, proprio anche all'interno di quell'università, di quello studio, che le ha dato la possibilità di salire agli onori accademici. Ma torna soprattutto come esempio vivo di obbedienza, di erudizione e direi anche di coraggio. Io me la immagino, Elena, che la mattina del 25 giugno del 1678 parte dalla casa del bisnonno dove lei abitava all'epoca a Padova, pur essendo nata a Venezia, e si reca all'università, davanti al consiglio, oggi sarebbe una commissione, all'epoca era il consiglio dei dottori e dei medici, per discutere lei, prima donna al mondo, una tesi dottorale. Io, prima lo diceva la professoressa Plonka, ho avuto questo onore, questa fortuna per due volte, vi assicuro che ogni volta discutere la tesi, anche se la seconda l'ho discussa in età matura, è sempre stata una grande emozione. Ed anche, voglio dire, ci vuole anche un po' di coraggio, no? Nel presentarsi, nel dare un esame, perché un esame è sempre un mettersi alla prova. E Elena Lucrezia ha avuto questo coraggio come prima donna al mondo. Ma il titolo di questo libro che io ho scritto dopo tanti anni di studio su questa figura è La mia Elena Lucrezia. E allora perché la mia Elena Lucrezia? Chi è la mia Elena Lucrezia rispetto al personaggio storico Elena Lucrezia Corner Piscopia? Per me è stata a lungo una statua che, se mi date il tempo, anzi forse è meglio se lo fa la professoressa Plonka, perché io dal telefonino faccio fatica, una statua che ora vedrete, che poi è questa statua qui, io sono poco tecnologica, ve la faccio vedere così, è questa statua qui e si trova all'interno del palazzo antico, del cortile, del palazzo del Bono, il cortile antico. Tanto che io parlo, la professoressa Plonka vi manda un po' di queste foto così potete vederla. E questa statua è nascosta, nel senso che si entra da queste scale, da questa scala Cornaro, ma bisogna girarsi per vedere la statua, perché è nascosta in un androne dietro. E questa posizione è stata molto criticata di questa statua, perché è la prima donna laureata al mondo, lì dietro, nascosta. In realtà io ho rivalutato un po' negli ultimi mesi, devo dire, ripensandoci, anche la posizione che è stata data a questa statua. Eccola. Perché questa statua è visibile, quindi si entra, è un luogo pubblico come una scuola, quindi si può entrare all'università. C'è questo bellissimo palazzo antico con due logge, ecco, questa è la scala che va in discesa, con in fondo la... Vedete che bisogna proprio si entra da quel cancello, ma bisogna poi girarsi per vederlo. però è nascosta esattamente come Elena Lucrezia. Elena Lucrezia aveva fatto anche un voto di oblazione, ecco perché io sono stata invitata dalle vostre insegnanti di religione, perché era un'oblata benedettina, tanto è vero che è sepolta all'abbazia di Santa Giustina a Padova. Era un'oblata benedettina, quindi una monaca, ma viveva nel mondo, non viveva nel convento, perché le sue precarie condizioni di salute le avevano impedito la vita all'interno di un monastero. Quindi è visibile ma nascosta, esattamente come una monaca oblata, che non appartiene al mondo perché appartiene al suo ordine monacale, ma vive continua comunque a vivere nel mondo, anche se in maniera nascosta e riservata. Elena infatti viveva il suo monachesimo all'interno delle mura di Palazzo Forner Piscopia, di cui abbiamo la foto, come dicono Striscia la Notizia, dove è nata a Venezia, in Canal Grande. Oggi questo palazzo, che apparteneva appunto al Forner della Piscopia, perché sono tanti i rami Cornaro, questo palazzo è la sede, voi lo conoscerete tutti, perché è la sede del municipio di Venezia. E infatti lo riconoscete passando il Canal Grande, oggi si chiama Palazzo Loredan, perché poi è passato in mano dei Loredan, perché i Corner della Piscopia finiranno proprio con la generazione di Elena Lucrezia. Poi il sangue chiaramente dei Corner Piscopia continuerà, ma con altri cognomi, perché sapete che in Italia vale il patronimico paterno, quindi si prosegue con il cognome del padre. Quindi questa statua, dicevo, da quella statua un giorno, ma non mentre frequentavo l'università, che ci sono passata davanti centinaia di volte, io sono sicura di esserci passata davanti a quella statua anche il giorno della mia laurea, perché io mi laureai nella sala dei 40, dove c'è la cattedra di Galileo, nella loggia superiore, e quindi o di andato o di ritorno per una di quelle, e ci sono due scale, di andato o di ritorno per quella scala ci sono passata. Ma voi lo sapete perché avete 20 anni, poco più, poco meno anzi, quindi a 20 anni si guarda lontano l'orizzonte, poco meno dei 20 anni. Si guarda lontano comunque all'orizzonte. È in un'età un po' più matura che ci vengono consegnati questi occhialini per guardare le cose da vicino, perché non riusciamo più a vederle bene. Ed è stato proprio negli anni della maturità, quindi dopo laureata, forse anche dopo la seconda laurea, ora non ricordo, che io mi sono soffermata durante uno dei miei vagabondaggi padovani, perché mi piace sempre ritornare nella città del santo, mi sono fermata ad osservare quella statua, a leggere, ma chi è questa? E a fianco c'è una targa a fianco a quella statua, che recita appunto Elena Lucrezia Corner Piscopia, 25 giugno 1678, prima donna laureata al mondo. E io rimasi stupefatta. Ma come? La prima donna che si è laureata al mondo, si è laureata nella mia università, io ci sono passata davanti centinaia di volte e non me ne ero accorta. E lì è nata la mia curiosità. Quella statua apparteneva a un monumento funebre, enorme, donato dal padre, fatto erigere anzi dal padre, all'interno della Basilica del Santo, nonostante Elena sia sepolta all'altra basilica, quella dei frati benedettini, l'ordine al quale apparteneva, quella di Santa Giustina. Ma a Padova il santo è il santo, e siccome il padre ci teneva tantissimo a questa figlia, ecco che ha fatto erigere questo monumento funebre enorme, perché attorno a questa statua c'erano le varie, la carità, la speranza, le varie virtù, all'interno della Basilica del Santo. Nel 1700 verrà poi smontato questo monumento imponente, e questa statua verrà poi donata da una Dolfin, quindi una lontana parente, all'Università degli Studi di Padova, che ancora oggi la conserva. E quindi fissai gli occhi in questa donna, come avete visto dal capo ricciuto, identificata con una grandissima croce al petto, non solo dall'ermellino. Se voi guardate bene quella statua, ma ad esempio anche nella copertina del libro, c'è la croce e il manto d'ermellino, cioè le due cose che identificano la personalità di Elena Lucrezia. Il fatto di essere la prima donna laureata al mondo, e quindi il manto d'ermellino dei dottori, oltre all'anello dottorale, ad esempio, e altre insegne dottorali che all'epoca venivano consegnate, che oggi sono state dimenticate a favore solo dell'alloro. E la croce, quindi le due caratteristiche, se dovessimo farne una santa e descriverla con una iconografia, Elena Lucrezia oggi sarebbe rappresentata da quel manto d'ermellino e da quella croce di oblata benedettina. Da lì nacque la mia curiosità, come dicevo, e da lì nacque uno studio quasi decennale. Per quello la mia Elena Lucrezia non è un aggettivo possessivo, come potrebbe sembrare, ma un aggettivo di affetto, mia nel senso come una mia amica, una persona che ho studiato da così tanto tempo, e se voi guardate i libri qui dietro sono tutti dedicati a lei e ce ne sono pochissimi, perché Elena Lucrezia desiderava l'oblio. Elena Lucrezia era una monaca e come i monaci, voi sapete che ad esempio i monaci vengono sepolti unicamente con una croce. Cambiano il nome quando entrano in convento i monaci e le monache. Elena assunse il nome di Scolastica, ad esempio, come la sorella gemella di San Benedetto, l'ordine al quale lei apparteneva. E Elena stessa desiderava l'oblio, tanto è vero che disse alla sua amica Maddalena Cappelli, e dopo vi parlerò anche di Maddalena, di bruciare tutta quella che era stata la sua produzione, tanto è vero che di lei ci rimane pochissimo. Qualche epistola, una traduzione dallo spagnolo, guarda caso, io che insegno spagnolo, e un ode al crocifisso. Tutto il resto è stato bruciato per sua stessa volontà, perché ricercava l'oblio come tutti i monaci, che sanno di appartenere solo momentaneamente a questo mondo, ma sono già rivolti ad un mondo che è altro, ed è quello della loro fede. Quindi da un lato la scarsità di documentazione su Elena mi ha negato di fatto molte notizie storiche, ma dall'altro mi ha dato la possibilità di ricostruire, pur nell'esattezza e nella precisione, ci tengo questo a dirlo, della vicenda storica, dei fatti, degli accadimenti certificati, documentati dalla storia, ma mi ha dato la possibilità di ricostruire quelli che potevano essere i pensieri, le aspirazioni, le fragilità anche, le paure di questa giovane donna. Elena è morta a 38 anni, dopo una vita anche dura e complicata, di malattie molto severe e estremamente dolorose. Per dirla con le parole di Antonia Arslan, alla quale non dedico neanche una parola, perché immagino che tutti voi la conosciate, l'autrice della Masseria delle Allodole, una scrittrice che ha venduto 1 milione di copie, che mi ha profondamente onorato con la sua prefazione a questo libro. Per dirla con le parole della professoressa Slan, alumna anche lei, oltre che poi docente dell'Ateneo Patavino, mi ha dato la possibilità di riconoscere quella che di Elena era l'intima fibra, di farla cioè uscire dalla staticità delle, anche pompose se volete, celebrazioni seicentesche, di farla uscire da quel quadro, da questo quadro della copertina del libro, che qui è stato anche un po' svecchiato proprio per questo motivo, di farla uscire da questo quadretto e di darle la dignità di persona. Io quando sono nelle scuole, ma anche quando sono nelle librerie, ci tengo sempre a sottolineare questa cosa. I personaggi storici che noi studiamo, prima di essere personaggi, sono state persone, con paure, coraggi, emozioni, desideri, famiglie, amici, esattamente come noi. Ma nel caso di Elena direi di più, ho voluto sì darle la figura di persona, ma proprio in omaggio di quel suo voto di oblazione che fece a 19 anni nella chiesa di San Giorgio, ad Ara Maximum. Voi studiate anche il latino, quindi se metto qualche espressione latina si capisce. Non la traduco. Chiederò dopo la traduzione per vedere se siete preparati bene in latino, ma non ho dubbi su questo. Proprio in omaggio di quel voto di oblazione, dicevo, ho voluto darle non solo la figura di persona, ma il respiro di un'anima. Proprio perché lei nell'anima, come tutti i cristiani cattolici credenti, credeva profondamente, fino al punto da prendere i voti come oblata benedettina. Ho cercato cioè di restituire, ecco, anche perché la mia Elena, non solo perché è un'amica alla quale mi sento di dare del tu, ma anche perché ho voluto proprio darle questa voce di persona con i suoi sogni, le sue aspirazioni. E perché Elena è stata molto di più della prima donna laureata al mondo. noi la ricordiamo per questo, anzi l'abbiamo dimenticata per questo, per 300 anni, fino al 1978, e poi l'abbiamo dimenticata per altri 40 anni. Ma oggi quando si dice, sai chi è Elena Lucrezia Cornetto? Sì, la prima donna laureata al mondo, certo, ma è stata molto più di questo. E io vi ricordo solo alcuni tre aspetti, e poi, siccome non voglio annoiarvi troppo, vi leggerò anche qualche cosa di questi aspetti. Ve ne ricordo solo tre di questi aspetti. Elena è stata figlia, ed era la quinta dei sette figli del procuratore de Supra. Voi sapete meglio di me che i procuratori nella Serenissima Repubblica di Venezia erano tre. De Citra, de Ultra, cioè di qua e di là. Di qua e di là di cosa? Del Canal Grande, evidentemente. Quindi gestivano i quartieri di qua o di là del Canal Grande, e poi il procuratore più importante, che era il numero due dopo il Doge, era il procuratore de Supra, quello che governava e attendeva al quartiere più importante della più importante repubblica dell'epoca, San Marco, e con San Marco anche la Basilica di San Marco. Quindi Elena era figlia di un procuratore de Supra, veniva da una famiglia di illuminati, la loggia Lodeo Cornaro, dove lei morirà a Padova, e dal quale si dipana la storia, perché questo libro racconta gli ultimi sette giorni di vita di Elena Cornaro. È un libro che ha sette capitoli, perché sono ogni giorno un capitolo, ma anche sette date. I capitoli hanno i titoli, ma hanno anche le date, perché rappresentano esattamente gli ultimi sette giorni di vita di Elena, che si svolgono, dicevo, nell'Odeo, nella loggia Lodeo Cornaro, che appartenevano ad Alvise Cornaro, suo bisnonno, che ha scritto un trattato sulla vita sobria, ma era un mecenate, un uomo di un'apertura mentale enorme. Il bisnonno di Elena, Girolamo Alvise, era intimo amico di Galileo Galilei. E in quell'Odeo Cornaro, probabilmente, a fianco alla Basilica del Santo di Padova, visitabile tutt'oggi, forse abbiamo anche una foto, Iaga, dell'Odeo Cornaro. In quell'Odeo Cornaro, il bisnonno di Elena Lucrezia discuteva di stelle e lenti con un pisano che si chiamava Galileo Galilei, e forse rischiavano entrambi di esserarsi vivi, perché discutevano proprio di lenti e di stelle, no? La famosa frase, eppur si muove. Quindi figlia, la quinta di sette, nata in un matrimonio che non era un matrimonio, perché i genitori, questa è l'università degli studi, forse la loggia non ce l'abbiamo, forse è sul PowerPoint che vi sto preparando, che poi troverete sulla piattaforma. Ad ogni modo, dicevo, i genitori, anche questi, una famiglia strana, un padre che chiede una laurea per una figlia nel 1600, cosa mai accaduta prima, ma che vive anche more uxorio, con Zanetta Boni, una poveraccia della Val de Sabbia, che viene dalle zone più remote della Serenissima Repubblica. Ma vivono un amore fecondo, sette figli. E per darvi l'importanza della famiglia Cornaro, vi do solo questo dato. Siccome erano nati fuori dal matrimonio, ma i genitori vivevano assieme, vivevano a Moro Uxorio, quindi riconosciuti tutti, nell'atto di battesimo di Elena c'è scritta figlia del procuratore de Supra e creatura di Zanetta Boni, proprio perché la madre, non c'era un legame giuridico con la madre, ma c'era un legame affettivo. Io trovo stupenda la definizione di creatura di Zanetta Boni, quasi più bella di quella di figlia. Figlia è un legame, alla fine, giuridico. Ci può essere anche nessuna biologia con un figlio, ma solo legalità. Invece con una creatura c'è proprio un legame molto intenso e profondo. Di fatto Elena è l'ultima dei figli che nascerà fuori dal matrimonio di questi due genitori, strambi per il tempo, eh? Ma cosa succede? Volevo darvi l'importanza della famiglia, al di là del fatto che Episcopia deriva ad esempio da Episcopi, quindi imparentati anche con Caterina Cornaro, perché Episcopi è un feudo, un territorio che venne dato in feudo perpetuo ai Cornaro, e si trova nell'isola di Cipro. Caterina Cornaro, voi sapete, che era regina di Cipro, di Gerusalemme e dell'Armenia, e poi signora di Asolo, domina a Celi, per volere del Doge. E nel territorio di Asolo nemmeno il Doge poteva metter becco su quello che diceva Caterina. Era sovrana, unica di quel regno, ed era una gran mecenate anche lei. Quindi parente di Caterina Cornaro, di Alvise Cornaro, e per legittimare i figli, che erano nati fuori dal matrimonio, o meglio, erano tutti legittimi perché riconosciuti, ma non potevano essere iscritti, soprattutto i maschi, nel libro d'oro del patriziato veneto, proprio perché nati fuori dal matrimonio. Allora cosa fa? Ve la faccio breve. Cosa fa Giovan Battista Cornaro, procuratore del Supra? Paga. E la Serenissima Repubblica, dopo varie insistenze, comunque accetta, perché la guerra col turco, voi sapete, era molto dispendiosa. Pertanto le casse della Repubblica di Venezia erano sempre vuote. E paga 100.000 ducati d'oro. Ora io mi sono un po' cervellata su questa cifra, ma non ce l'ho fatta, perché avendo fatto il liceo classico con la matematica vado male. Allora ho chiesto ad un'amica numismatica e filatelica che mi facesse il conto, attraverso il peso dell'oro, quanto potevano essere questi 100.000 ducati che lui ha pagato per ogni figlio, cioè per 5 figli nati fuori dal matrimonio. Gli ultimi due nasceranno all'interno del matrimonio. Sapete qual è la cifra? Chi lo sa, accenda l'audio e risponda. Quanto valgono 100.000 ducati? Nessuno. 16 milioni di euro. Moltiplicate per 5 figli e capite, passando attraverso il valore dell'oro odierno, la potenza non solo culturale ma anche economica della famiglia Cornaro. Nonostante questo, Elena vivrà in povertà, perché il voto di oblazione prevede anche il voto di povertà. Tanto è vero che muore senza testamento, perché tutto quello che le apparteneva viene lasciato ai poveri. Anche questo vi dà la grandezza dell'anima di questa donna. Dicevo, Elena è figlia di questa grande e importante famiglia. E allora vi leggo qualche cosa su questo essere figlia, perché sennò vi addormentate, no? Io non vi vedo, ma non vorrei che qualcuno cedesse sopra il tavolo. Emilia mi levò dall'utero materno e mi accolse tra le sue mani forti. Mi appoggiò delicatamente sul petto di mia madre Zanetta e lì, tra i seni morbidi di latte, provai immediatamente conforto da quell'immane fatica di imparare a respirare fuori da quell'acquasantiera di carne nascosta in ogni ventre femminile, nella quale si realizza il miracolo della vita e in cui avevo vissuto i primi 9 mesi della mia esistenza. Quando venni battezzata il giorno seguente alla mia nascita, mi registrarono come figlia di Giovan Battista e creatura di Zanetta. Quanta ragione aveva quel burocrate che credeva di farmi un dispetto. Io ero davvero la creatura di quella donna umile e semplice, ma così gentile da avermi generata, creata, custodita nel grembo a suo rischio e pericolo, da avermi infine partorita al mondo e alla vita, tra mille dolori e mille urla. Poi Elena è sorella, Elena è zia, ma non abbiamo tutto il tempo per vedere tutti questi aspetti. Elena è amica, questo è un aspetto che voglio vedere con voi, perché è amica di, ve l'ho già nominata, Maddalena Cappelli. Maddalena Cappelli chi è? Maddalena Cappelli è un'orfana e viene accolta in casa Cornaro come figlia della pietà, all'inizio come maestra di musica e canto per Elena. È una giovinetta che più o meno ha la stessa età di Elena Cornaro. E perché viene presa in casa Cornaro come maestra di musica e canto? Perché gli orfani, io lo dico sempre, gli antichi erano molto più, avevano una pietas maggiore rispetto alla nostra. Noi oggi, i bambini, ahimè, a volte sentiamo al telegiornale che vengono lasciati nei cassonetti, partoriti, lasciati, abortiti, di tutto. Questi bambini una volta venivano lasciati nelle cosiddette ruote, cioè fuori delle chiese, delle parrocchie, c'era una ruota che girava, suonavano il campanello e qualcuno era da pronto ad accogliere questi bambini, i cosiddetti bambini delle ruote, e a dargli da mangiare, da vivere, ma a dargli anche un'istruzione. E molte volte venivano istruiti alla musica, perché poi il loro sapere sarebbe servito per costituire i cori, per poter celebrare le liturgie all'interno delle chiese. Maddalena Cappelli è uno di questi bambini e diventa poi la migliore amica di Elena Cornaro. Hanno anche più o meno la stessa età, studiano assieme, studiano la musica assieme, le note sul pentagramma. E siccome reputo che questa amicizia sia molto importante, perché sarà ad Elena, scusate, a Maddalena che Elena dirà, quindi una fiducia estrema in questa donna, in questa amica, brucia tutta quella che è la mia produzione epistolare letteraria. Di più, il sottotitolo di questo libro è Ultimo monologo di una felice memoria. È una frase che ho rubacchiato un po' al procuratore de Supra, Giovan Battista Cornaro, perché nei suoi testamenti quando dice lascerò Maddalena Cappelli, amica di mia figlia, eccetera, perché è molto riconoscente Giovan Battista Piscopia con Maddalena. Sa che è stata un'amica importante per Elena, è stata infermiera quasi negli ultimi giorni di vita. Le lascia quindi la possibilità di continuare a vivere nella casa di Padova, le lascia uno stipendio, una rendita, le lascia i suoi vestiti, le lascia tutto quello che può lasciarle. E ogni volta che nomina Elena come amica della mia figliola, Elena Lucrezia, figliola di felice memoria. E io ho trovato incredibile questa definizione che un padre dà a una figlia premorta. Una figlia morta a 38 anni, gli rimane solo la memoria di questa figlia, ma è una felice memoria. E allora l'ho voluta mettere come sottotitolo di questo libro. Ma torniamo a Maddalena Cappelli, che è amica. La musica portò in casa Corner l'amica migliore, una sorta di alter ego che Dio potesse concedermi, una sorella putativa. Maddalena Cappelli, figlia anch'essa in casa Corner, anche se figlia della pietà. Questo era per me Maddalena Cappelli, un altro io, una compagna, cioè etimologicamente parlando, una persona così vicina da condividere il pane quotidiano, cum panem. Una sorella putativa che di me tutto sapeva, anche quello che fra noi non fu mai detto. Perché quando due anime sono gemelle, sanno parlarsi, intendersi oltre la parola, che diviene sguardo silenzioso e talvolta complice sorriso alla vita. Maddalena aveva la rara capacità e sensibilità di leggere negli occhi delle persone e da questi penetrare giù, fino al più profondo dell'anima. Maddalena captava le sonorità dell'animo umano quasi meglio di quelle scritte sul pentagramma. E poi voglio andare velocemente a Elena Cornaro, perché non credo di aver più tanto tempo. Elena Cornaro Oblata, perché ho detto, se dovessimo fare un'iconografia oggi la riconosceremo per il suo mantellino dei dottori, d'ermellino, e per quella croce di Oblata che aveva sempre al petto. Quindi due aspetti più importanti di Elena, ma volevo darvi comunque anche l'aspetto della persona e dell'anima di Elena, un aspetto più familiare. Sono proprio quelli di oblazione e quelli di prima donna laureata al mondo. E quindi vediamo Elena Oblata, che storia affascinante quella delle Sacre Scritture. Mi piaceva argomentare e sbagliare, correggermi, discutere col mio precettore le varie tesi, con rabbinica insistenza e rabbinica passione. Elena parlava sette lingue, tra cui anche l'aramaico, perché come Oblata, e parlando con Dio tutti i giorni, voleva parlare con Dio nella lingua di Dio, e pertanto l'aramaico. Cercavo il silenzio e la quiete, quel silenzio che è carezza e conforto di Dio, un Dio che sapevo essere taciturno, pur essendo parola, pur essendo quel verbum che diede compimento alla vox del Battista che gridava nel deserto, un silenzio che sentivo col cuore. E poi andiamo velocemente al motivo perché oggi siamo qui. Elena, prima donna laureata al mondo. Siamo al 25 giugno del 1678 all'Università degli Studi di Padova, anche se in realtà si scioglierà la commissione all'università e ci si trasferirà nella Cappella della Beata Vergine nel Duomo di Padova. Ora vi facciamo vedere delle foto. Perché? Perché tutta la gente giunta quel 25 giugno per vedere il mostro settilingue che si laureava non poteva essere contenuta nei locali dello studio patavino. E quindi la laurea di Elena si svolgerà all'interno dell'uomo che poteva contenere, come dicono le cronache del tempo, 21.000 persone. Forse non erano proprio 21.000, ma sta a indicare un numero enorme di persone accorse per vedere la laurea della prima donna al mondo. Nel 1978, come accennavo prima, quindi 300 anni dopo la laurea di Elena Cornaro, due professoresse, una dell'Università di Studi di Padova, Oblata Benedettina, anche lei, è sepolta all'interno della Cappella Cornaro, a fianco alla sua Elena Cornaro, la professoressa Maria Tonzi, e la professoressa Mitchell, Ruth Crawford Mitchell, del Vassar College di New York, indissero questo grande convegno a 300 anni dalla laurea di Elena Cornaro. Ma prima di dare il via a questo convegno, come già il Cardinal Barbarigo nel 1678, che non volle concedere la laurea in teologia ad Elena Cornaro, ma la concesse in filosofia, aveva detto: rischieremo di far più una commedia che un dottorato e di renderci ridicoli davanti al mondo nel dottorare una donna. 300 anni dopo, queste due insegnanti non volevano commettere quello stesso errore e non vollero rendersi ridicole davanti al mondo. Quindi una decina d'anni prima cosa fecero? Scrissero a tutte le università presenti sul globo terracuo nel 1678, chiedendo: avete notizia di una donna laureata presso di voi prima del 1678? Le università risposero tutte di no, quelle che risposero. Pertanto ecco perché, nonostante ci siano storie bellissime di altre donne, perché le donne non è che hanno imparato a leggere e scrivere dal 25 giugno del 1678 in poi. La stessa Università di Padova ha un altro primato, Cassandra Fedele, la prima donna che discusse un'orazione accademica pro Bertuccio Lamberto, cioè suo cugino, che non poteva presentarsi a ritirare la laurea, e fece lei il discorso accademico. Abbiamo Bitisia Gozzadini, che pare si sia laureata prima di Elena Lucrezia. Nella Spagna cattolica dei re cattolici nel 1200 più o meno, 1242 mi pare, pare che addirittura Isabel Losa si laureasse in diritto canonico. Queste però non sono lauree che noi abbiamo prova, non abbiamo prova provata, quindi storicamente sappiamo che queste donne erano delle erudite, e ripeto ce n'erano tante, Ipazia, Bitisia Gozzadini, Isabel Losa, la napoletana Calenda, laureata in medicina. In realtà queste donne probabilmente tenevano discorsi accademici come anche Elena faceva. Elena era un'accademica dei ricoverati e di tante altre accademie, come tante donne facevano, ma Elena è l'unica della quale abbiamo la prova storica che è stata la prima a laurearsi. E quindi ecco, arriviamo al punto, al giorno importante, il 25 giugno, e anzi, se volete, vi invito ogni anno all'Università di Padova, c'è ora, da un paio d'anni, questa commemorazione dove viene poi consegnato un premio accademico, ma anche in denaro, a delle donne che si sono particolarmente distinte in ambito accademico. Premio dedicato ad Elena Cornaro. 25 giugno 1678, Elena discute in latino, un perfetto latino, due punta di Aristotele. Estratti il giorno prima, non come adesso che si inizia un anno prima a scegliere l'argomento, a scrivere la tesi. Due giorni prima avevano estratto i punta e lei il giorno dopo li discute in un perfetto latino. E vi voglio raccontare quell'evento, anzi ve lo voglio leggere. Io, Elena Lucrezia Corner Piscopia, ero la prima donna laureata del mondo. Io, prima tra le donne di ogni tempo e luogo, ero stata elevata all'onore accademico di magistra e doctris in filosofia. E chi l'avrebbe mai detto, quel 5 giugno del 1646, quando la ruvida e al contempo dolcissima Emilia mi attaccò al seno rigonfio di latte di mia madre Zanetta, una poveraccia della Val de Sabbia. Seguì una cerimonia severa e sobria, nella quale mi consegnarono le insegne dottorali, l'anello in segno di sposalizio con la scienza e col sapere, la cappa d'ermellino dei dottori, l'alloro a simboleggiare il trionfo negli studi e il libro, chiuso, come a dire: ora ti abbiamo laureata, ma il tuo sapere non potrai divulgarlo ad altri. E sta storia la gada a finirse qua. Elena parlava anche veneziano, naturalmente, veneto. E in questo libro parla un po' tutte le lingue che lei conosceva. Il libro chiuso, guardate, anche nell'iconografia che la rappresenta, il libro, come vedete, è chiuso. All'epoca, come dicevo all'inizio, non solo veniva consegnato l'alloro, c'erano molte insegne dottorali, tra cui il libro, che veniva però consegnato aperto, perché il laureato, il dottore, aveva l'obbligo morale di divulgare il proprio sapere agli altri. Questo era il senso della laurea. Ad Elena viene consegnato chiuso, come dire: sì, ti abbiamo laureato, però sappiamo che non potrai poi insegnare, in quanto una lettera di San Paolo, probabilmente mal interpretata, perché la Bibbia voi sapete che è un libro ispirato e quindi va interpretato, non è un libro dettato. Mal interpretata questa lettera di San Paolo, diceva che le donne non potevano parlare all'assemblea, ma evidentemente si intendeva l'assemblea cristiana, quindi dall'altare, tanto è vero che sono i sacerdoti anche oggi, i sacerdoti maschi che celebrano la messa. Di fatto quel libro chiuso significa anche che doveva essere, e di fatto fu per lunghissimo tempo, per 300 anni, non è stata più ricordata. Un evento unico e irripetibile. Passeranno 83 anni prima che un'altra donna si laurei in Italia. Sarà la bolognese Laura Bassi, all'Università appunto di Bologna. E doveva essere talmente unico e irripetibile questo fatto, ve lo voglio leggere dal verbale di laurea, che il rettore mandò questa lettera pochi mesi dopo la laurea di Elena. Una lettera ai rettori, sarebbe quella che la preside oggi manda agli insegnanti e si chiamano circolari, no? O anche agli studenti. Recita questa lettera. Le eccellenze vostre si compiaceranno di far intendere ai presidenti dei collegi et altri professori che occorresse che non devono ammettere alla laurea dottorale femmine di qualsiasi sia condizione, nemmeno far passi che attendino a questo fine. Di ciò Elena era consapevole. La laurea della poliedrica Elena Lucrezia Cornell Piscopia fu un atto coraggioso, pionieristico, quasi scandaloso. Talmente scandaloso, dicevo, da essere dimenticato per 3 secoli, fino al 1978, fin tanto che il mito di Elena Lucrezia non venne riscoperto, guarda caso, da un'americana. Noi italiani ci facciamo sempre scoprire le nostre eccellenze dagli altri. Questa americana, un po' come me, venne fulminata, io dalla statua, come vi dicevo prima, questa americana da una vetrata che c'era nel suo college a New York, il Vassar College di New York. E vide questa figura di questa donna, chi è, chi non è, iniziò a indagare e da lì poi, anzi, questa americana, vi dirò di più, fece sostituire le lastre tombali nella cappella Cornaro dell'Abbazia di Santa Giustina. E quella che noi vediamo oggi è quella proprio che questa americana ha sostituito anche a sue spese, e dovremmo avere, credo, anche la foto, ed è visitabile, quindi se volete, quando andrete a Padova, se avete voglia, potete entrare alla Basilica di Santa Giustina, a lato, alla destra del presbiterio entrando, c'è la Cappella Cornaro, che di solito è chiusa ma velatro. Ecco, questa è la tomba di Elena Cornaro. Vedete che ci sono 4 sigilli attorno, c'è il sigillo dell'Università di Padova, c'è il sigillo della, questa è l'abbazia vista da Prato della Valle, c'è il sigillo della, dei monaci benedettini con la scritta Pax, l'ordine monacale al quale le apparteneva, lo stemma di casa Cornaro e l'ultimo sigillo è quello di Santa Giustina appunto. Elena fu chiaramente un personaggio sempre diviso, diciamo, tra la vista pubblica e privata, una monaca ma che viveva nel mondo, divisa tra la sua silenziosa contemplazione di Dio ma anche compresa dal rumore della folla che andava ad ascoltarla non solo quel giorno, quel 25 giugno, ma anche quando lei teneva delle dispute accademiche. Una donna compresa tra l'obbedienza filiale, perché non ve l'ho detto, ma era anche il padre che ci teneva molto a questa laurea. Elena forse di laurearsi non è che le importasse tanto, di avere il pezzettino di carta, come si dice. Era ben conscia della sua erudizione e del suo sapere. Quindi un'obbedienza che, vi ricordo, è una virtù. Noi oggi la prendiamo un po' in giro l'obbedienza. Ah sì, guarda, ascolta se fa tutto quello che gli dicono gli altri. Non dimenticatelo che l'obbedienza è ancora una virtù, viene considerata tale. E però un'indipendenza di scelta e di pensiero, tanto è vero che Elena non volle sposarsi nonostante c'era un principe tedesco pronto a sposarla. E già aveva chiesto la mano a suo padre. Corse ad Aram Maximum, come dicevo prima, a prendere i voti di oblata, proprio anche per schivare questo matrimonio. Quindi, certo, obbedienza, ma che, ripeto, è una virtù, proprio perché non esclude mai un'indipendenza di scelta e di pensiero. Vi lascio con 2 ultimi concetti e poi lascio aperto se avete qualche domanda. La copertina di questo libro racchiude i nomi di 3 donne, il mio, quello di Elena Lucrezia e quello della professoressa cara amica Antonia Arslan. Cosa accomuna queste 3 donne? Il fatto di essere 3 donne, ma il fatto anche di essere 3 alunne, cioè 3 donne che hanno studiato all'Università degli Studi di Padova. Una di queste, poi, la professoressa Arslan, è stata anche insegnante di quella stessa università. Quindi, essendo 3 donne, condividiamo il motto che vedete qui, Universa Universis, Patavina Libertas. Questo è il motto dell'Università degli Studi di Padova, che significa tutta intera, per tutti, la conoscenza racchiusa nella libertà patavina, cioè dell'Università degli studi di Padova. E quindi quest'idea di Patavina Libertas ebbe la meglio in quei tempi, sul cardinal Barbarigo che non voleva far lavorare questa donna, quindi sulle persone e sul loro individuale pensiero. Ebbe la meglio sul pensiero corrente dell'epoca. Nel 1600 nessuna donna, nonostante ce ne fossero tante di erudite, nessuna donna ancora si era mai laureata. Ed è proprio grazie a quell'idea di Patavina Libertas che Elena Lucrezia con l'Episcopia è di fatto la prima alunna non solo dell'Università degli Studi di Padova, ma del mondo intero. E io vorrei che tutto questo discorso, questa videoconferenza che vi ho fatto, alla fine vi lasciasse una cosa, vi lasciasse l'esempio di questa donna. E quindi il mio augurio per voi, e poi vi lascio con le parole della professoressa Aslan, il mio augurio per voi studenti e studentesse del liceo Rainier, ma anche studenti e studentesse insomma in generale, ma oggi il mio augurio è rivolto particolarmente a voi con tutto il cuore, è quello di fare nostro, dico nostro perché anch'io non smetto mai di studiare, come vedete, l'esempio di Elena Cornaro. E pertanto di essere come questa giovane donna del 1600, non essere timorosi, essere obbedienti sì, ma coraggiosi, non avere mai remore nel ricercare la extraordinarietà, nello studio come nella vita. Io concludo con le parole della professoressa Antonia Arslan, che ripeto ha avuto la gentilezza di scrivere per me questa autorevole prefazione, e con due frasi che riassumono un po' il senso di questo libro, che Antonia Arslan ha saputo cogliere appieno. Elena è ormai al di là della soddisfazione e delle gioie profonde, che pure ha provato, per il perfetto funzionamento della sua mente, per i doni dello spirito che l'hanno allietata, e per l'enorme mole di conoscenze che è stata capace di accumulare, e di percorrere con occhio illimpidito dal prossimo distacco le persone, le cose, i luoghi che ha amato. Elena ha infine accettato il suo eccezionale destino, con serietà e umiltà, così come accetta di vedere avvicinarsi il termine della sua vita. Corrono gli ultimi giorni del torrido mese di luglio del 1684, sfioriscono le rose dell'Odeo del bisnonno Alvise, e lei si consegna, pacificata, all'ordine oscuro della morte, confidando nel Dio todopoderoso a cui fin da bambina ha affidato la sua vita, consapevole tuttavia di aver indicato un cammino, quel cammino che io vi auguro di percorrere con la stessa extraordinarietà della mia Elena Lucrezia. Grazie per avermi ascoltato.